Allora, senti, facciamo così, partiamo con Milan Juve.
Sì.
Poi?
Poi un po' di Lukaku.
Ok, va bene, facciamo così. Quindi Milan Juve, Lukaku. Porca.
Ma così era
normale? È normale uno così? Non so.
Bene che Real un po' così, però.
Porca, tutto a posto.
Ma non avete capito?
No.
Cos'è?
Una citazione per Allegri.
Ah, ok.
Ah, scusa, allora. No, beh, allora ha fatto bene.
Vabbè, sì. Insomma, vai, partiamo, dai.
Crocchetta!
La puntata numero 46 di Crocchetas, benvenuti Matteo Palmigiano, Borca Valero.
Marco Russo.
Borca.
Ciao.
Ciao, ecco, no. E oggi è una puntata 46, Valentino Rossi, vogliamo andare dritti, spediti,
bello,
veloci.
Vero, vero, vero.
E oggi, senza ospite, abbiamo scelto di fare una puntata solo noi tre, stare comodi, belli comodi, probabilmente. Cioè, abbiamo anche proprio le ciabatte,
va, 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 che roba,
pigiama, belli tranquilli. Bello.
Pallone
al centro di tutto, come sempre.
Perché Borca palleggerà oggi.
Sì.
Quindi
sì,
attivate la telecamera fra un po'.
Pallone giallo, ragazzi.
Quindi
è tornato.
Manica lunga.
Si arriva, sì, arriva
già il brividino. No, una puntata in cui vogliamo sì, un po' mettere insieme quello che è successo in questo weekend, ma anche direi guardare a quello che accadrà. Perché, ragazzi, pallone giallo. Zitti, zitti, un quarto di campionato se n'è andato.
Sì,
E quindi. Primi bilanci, primi, primi freddi.
Con la matematica non si scherza.
Mai,
no.
mai. Vabbè, Milan-Juve, insomma, ci ha visto la scenetta di Borca. Chi ci ha visto?
Ormai un attore veramente consumato.
Sì, sì, sì. Strepitoso. Però la Juve... La Juve è lì. Tutti
è lì.
Quelli che hanno sempre detto: oh, la Juve, ragazzi, arriva. La Juve c'è per lo scudetto. E Borca.
La famosa frase di quest'anno: la Juve
che
gioca
non ha le coppe
solo una volta a settimana. Prepara una partita e questo è un vantaggio. Ovviamente un vantaggio non vuol dire che per forza debba vincere il campionato, ma ovviamente con la rossa che ha, preparando una sola partita, è diventato tutto molto più semplice per loro.
Quindi è un vantaggio, perché
un vantaggio.
So che
ci sono
diverse opinioni. Alcuni dicono, però la Coppa ti dà tanto in termini di stimoli, eccetera. Però, dai, a livello fisico,
e tu come la vivi?
Cioè, esatto.
Giocare le coppe ti limita, ti toglie, ti dà?
Sì, per forza un po' ti limita, dipende quale coppa giochi. Ovviamente giocando alla Champions League è ancora uno stimolo in più. L'Europa League, il problema è che la giochi di giovedì e poi
certo,
giochi la domenica sera,
in
il
Lettonia,
lunedì,
non so, in
sì,
Svezia.
I viaggi un po' così, quindi qualcosina per forza ti toglie. Però io quando entravo già nel ritmo di giovedì o mercoledì, domenica, mi riposavo bene, io stavo proprio nel miglior momento, cioè fisicamente mi trovavo bene anche giocando tutte le partite e non avevo bisogno di quel famoso riposo.
Con quella qualità lì.
Ma alla fine, cioè, se ci pensi, è come nella vita, no? Cioè, è meglio
sentiamo.
Ma è meglio una settimana in cui non fai niente tutta la settimana e poi non so, il weekend ti lasci un po' andare, ti diverti, o è bello fare un po' di cose, una cena, un aperitivo,
sì.
Arrivi stanco, però
sei stanco,
sei stanco, però vedi tante persone, è un po' quello, no, il concetto,
sì, sì.
Forse
ti
no.
No, non è una cavolata, sono d'accordo, no. Non è una cavolata, è tenersi sempre vivi, sempre attivi, e quindi questa puntata ci serve un po' per guardare quello che sarà un weekend clamoroso da raccontare e vivere insieme su DAZN.
Assolutamente.
Inter-Roma, Lukaku, Mourinho che vabbè non c'è, però
non
la guarderà dal pulmino.
Napoli
come
Milan
scorso.
È il classico,
bellissimo.
Tutte insieme, tutte su DAZN, un weekend assurdo. Inter Roma domenica 18, Napoli Milan domenica 20:45, il classico Barça Real sabato.
Divano e coperta
alle 16:15. Sì, sì, sì.
Divano e coperta.
Beh, qua ci abbiamo l'esperto del divano.
Sui divani
posso
dire che
ma
è molto comodo.
Volevo dirvi a proposito dell'ultima giornata, ecco.
Sì.
Cosa che vi ha stupito di più? Cioè, questa Juve che va a vincere lì, il Milan che magari negli scontri diretti ha fatto un po' più fatica, o l'Inter che è lì un po' sorniona, fa questi primi tempi e magari in cui dici cavolo, l'approccio è mancato, cosa che tra l'altro è un po' diversa da quello che ci aveva abituato sin qui, perché sin qua invece gli approcci erano sempre stati molto importanti, però poi insomma la forza della panchina
per me è l'Inter, quella cosa là, quello che stai dicendo tu, cioè alla fine arriva con facilità,
sì,
no?
Sì.
Cioè primo tempo brutto, sonnecchiante, anche un'ora direi sonnecchiante,
sì,
un po' brutta, poi però facile,
riesce a produrre sempre tanto, se sei un pochino fine e nell'ultimo negli ultimi metri alla fine un gol lo fai quasi sempre. Se poi riesci a tenere la porta a zero, questa Inter può essere molto molto pericolosa durante quest'anno.
È la squadra più forte di questo campionato, punto di domanda, ditecelo nei commenti. Grazie tra l'altro che commentate tantissimo, ragazzi,
bravi, bravi.
Li leggiamo tutti,
li leggiamo.
Continuare così,
quindi Borca è la più forte.
È la più forte, per me sulla carta è quella che è più ben allestita, si dice allestita?
Sì, allestita.
C'ha il doppione di qualità in tutti i posti.
Forse un po' corta davanti?
E finora i numeri più l'infortunio davanti le ha fatto essere un po' più corta.
Però ne ha risentito?
Beh, non l'ha risentito.
Magari in alcune sfide in cui si è trovata in difficoltà, penso per esempio, non so, contro il Bologna, alla fine si è ritrovata a poter scegliere solo su Sanchez e probabilmente quello l'ha un po' penalizzata.
Sì, perché era un giocatore
andare,
diverso.
No. E questa Tula? La Tula?
Io volevo parlare della...
Parliamo della
la Tula! Turan e Lautaro sono la migliore coppia degli ultimi anni dell'Inter. È forte a dire questa cosa, considerato che, tra l'altro, insomma, domenica arriverà quel signore lì, quell'attaccante belga che
se fa qualcosina ha creato. La coppia...
No, proprio per come sono tecnicamente allestiti, uso il tuo termine, mi piace tanto. Cioè, Lautaro e Turan, per il modo che hanno di stare in campo, per il modo in cui l'uno accende le caratteristiche dell'altro e l'altro fa sì che le caratteristiche dell'altro vengano fuori, cioè, si sposano nel miglior modo possibile.
Non l'avrei detto, ne abbiamo parlato, credo, nella prima, seconda giornata dal divano, proprio abbiamo fatto il mix dei copie, eccetera, che potevano anche... E non l'avrei mai detto, ma credo che se gestiscono veramente bene gli spazi, quando viene uno incontro e l'altro attacca, l'incontrario, sanno giocare a contropiede, sanno giocare quando la squadra ti aspetta, credo che siano una coppia veramente importante. Non so se la migliore in assoluto degli ultimi anni, perché ovviamente Lukaku, Lautaro giocavano veramente bene quando stavano nei suoi migliori momenti, però... E credo che ad oggi l'Inter può essere sicura lì davanti.
Però forse mai come adesso, anzi senza forse, mai come adesso Lautaro è il re. È sempre stato, vabbè, chiaramente gli anni di Icardi Lautaro. Nel primo ciclo di Conte era la Lula con Lukaku nettamente davanti a Lautaro. Già l'anno scorso i primi segnali, ma adesso è il re e la marcia è da record di Higuain... È mobile, cioè, credo che i risultati si stiano vedendo da questo punto di vista.
Sì, assolutamente. Che
proprio lui... numericamente,
sì, proprio no, ma lo vedi dall'atteggiamento suo proprio, come entra in campo, come parla ai compagni, come va a pressare. Cioè, non è solo la questione gol che sta facendo numeri pazzeschi, è proprio l'atteggiamento che vedi di leader, e quello l'ho acquisito quest'anno soprattutto.
Non era così quando l'hai conosciuto?
No, assolutamente. All'inizio c'aveva, come sempre ho detto, fuoco dentro. Voleva dimostrare e ci voleva un po' di tempo per adattarsi a quello che era il calcio italiano, eccetera. Però lo ha fatto bene. Cioè, ha avuto la pazienza che ha dovuto avere nei momenti che la doveva avere, perché vi ricordate che c'era Icardi e giocava... solo una punta,
sì. Con 4-2-3-1, no?
Quindi era difficile per lui aspettare il suo momento. Quando l'ha avuto quella occasione, l'ha approfittato e subito si è messo in competizione con tutti gli attaccanti forti che ha avuto accanto. Quindi ha avuto una progressione veramente incredibile.
Sai cosa ci aggiungo anche? La pazienza, vero, ma anche il saper fare le scelte giuste. Perché se sei un attaccante fortissimo, soprattutto negli ultimi anni dove di attaccanti nove veri, forti, non è che ce ne siano grandissimi, lui ha sempre scelto l'Inter e ha sempre avuto l'opportunità di magari andare da un'altra parte, di guadagnare di più, di cercare nuovi stimoli. Inter davanti a tutto.
Sì, e questo ha fatto la differenza. E lo ha detto anche il direttore Marotta, e ha detto che lo vede come un capitano, un leader, che credo che non ci saranno problemi per il futuro. Però
il suo Messi,
il Messi dell'Inter,
l'ha definito.
Cioè, l'autore era uno che prima ai tuoi tempi chiedeva per favore, adesso non chiede, prende
o
tiene.
Ora è lui.
Totale. E quell'altro, signore, come ce l'immaginiamo? Cioè, immaginiamoci per un attimo. Sono le 17:15 di sabato. Cosa ci sarà a San Siro con dell'Inter quando la Roma entrerà in campo per il riscaldamento?
Pare tanti fischietti.
Pare tipo 70.000 fischietti.
Dicono.
Qualcuno ce ne sarà.
Madonna, ragazzi. Vabbè, sarà
io mi immagino solo prima. Non capite il pezzo di pullman che sono gli ultimi 200 metri prima di entrare a San Siro e cosa non si sente lì?
Di tutto.
Ma tu senti dal
certo,
pullman?
Senti, c'è una bolgia incredibile. È incredibile. E quando passerà a Roma, in quel momento, sapendo che lui c'è dentro.
Dove si siederà? Secondo? Dove si siede di solito? Si mette di lato, si defila, si mette lato finestrino? No, meglio in fondo.
Non lo so, ma dipende, perché ora tutti i pullman sono. Non si vede, no? Dall'esterno certo. A dentro non si vede, ma dell'interno all'esterno si vede come.
A voi piace più corridoio o finestrino?
Io dietro
aereo.
A far casino. Ah no, nei pullman.
In aereo, no, mi interessa sta cosa.
Io sono. Il mio problema, sai che è abbastanza indifferente.
No, sì. Corridoio per me è tutta la
corridoio.
Sì.
Però guardare al finestrino è bello.
Però gambe libere. Uh-huh. Se devo andare in bagno vado sereno.
Però sì. Quello sì, comodissimo. Però quelli che ti passano col carrello, devi spostare il go. Se ti addormenti è finita.
Vero,
ti
è vero.
Col go carrellato.
Io ero del finestrino. Sì. È quella che c'ha il tavolo.
E fai il video delle, delle ali.
De gol. Però siamo d'accordo, dopo. Al centro sfigato.
È il peggiore.
Che non vedi lì, non
no, allora, sei bloccato, terribile.
Ma comunque dopo vi racconto, quando parleremo del classico, vi racconto un aneddoto per il pullman.
Bello, segnalo.
Aneddoto pullman.
Però proseguiamo su Luca, mi piaceva questo avvicinamento,
oraria,
bravo.
Arriva, lui va in spogliatoio, saluterà qualcuno.
Certo, saluterà. Cioè,
compagni non scontato.
Bravo, ci voglio arrivare tra poco, anche proprio l'hand shaking.
Certo. Sì, arrivo, pullman. San Siro, e scendi, telecamere. Lì magari ci sono bambini, cose.
Mano,
sali
saluti.
Le scale. Mm-hmm. Passi tutta la tribuna, cioè tutta la zona stampa.
Ok.
Che ci sarà qualche giornalista e magari saluta.
Ci sono, esatto, i nostri.
Giro a sinistra e affronti il corridoio per arrivare allo spogliatoio ospiti, che è l'ultimo in fondo. Quindi per forza, se non è arrivato l'Inter, troverà anche la direzione sportiva dell'Inter
davanti lo spoiler, che è davanti lo spoiler,
che davanti allo spoiler Inter di solito aspettare la squadra.
Clamoroso.
Quindi lì vedremo.
Secondo,
già
secondo
le
te
prime...
saranno là davanti. Secondo te saranno pochino, sì,
come lo aspetteranno?
Non tipo la scena. Io c'ho una scena in testa. Presente tre uomini in una gamba,
sì, no.
Seduto lì col fucile per terra. No.
E
non
poi,
lo so.
E poi è il momento più difficile, che sarà quello di quando aspetti nel tunnel prima di uscire per il riscaldamento. E lì è il rumore
riscaldamento,
di vento.
Riscaldamento
sarà pesante.
Sì. Sì, sì.
Già da io, allora, io ero allo stadio, mi ricordo, nel famoso Inter Milan con il ritorno di Ronaldo. Mm-hmm. E mi ricordo che già dal riscaldamento l'atmosfera era molto infuocata. E poi durante la partita, guardate, lo dico ma non ne sono sicuro al 100%, ma sono abbastanza sicuro di questa cosa. A un certo punto Ronaldo ha la palla e sta puntando, fischietti, si ferma. Perché lui sente un fischio ed è convinto che sia il fischio arbitrale. E quindi poi gli portano via la... Sarebbe da verificare questa cosa. Verifichiamo per cortesia.
Nei tuoi ricordi è così e noi ci fidiamo.
Vediamo.
Anch'io ho vissuto una partita così, di fischietti regalati fuori dallo stadio. Non ricordo l'anno, secondo me 2006, sì. Un Palermo-Fiorentina, 30.000 fischietti per Luca Toni. Devastante, cioè devastante. Sì. Cioè saranno il doppio a San Siro.
Sì.
Devastante, mi ricordo, cioè, sentivi per 90 e più minuti solo questi fischietti. Devastante.
Sì, sì.
Cioè immagina questi qui che sono lì in campo e ci hanno...
Credo che Lukaku ormai è abituato a questo tipo di momenti.
Ma dici?
Cioè,
comunque forse per antonomasia è stato il suo popolo, la sua gente, se lo troverà.
È il primo pallone che toccherà. Sarà importante. Se lo tocchi bene sotto quella pioggia di fischi, poi magari la partita per lui diventa più semplice. Se no, poi l'atteggiamento anche dei difensori dell'Inter, come saranno con lui. C'avrà Acerbi lì come un leone attaccato.
Ma lui è quel tipo, è uno che si gasa quando viene un po' intimidito della serie, magari un pestone piuttosto che
il trash talking
così, o è invece uno che un po' lo subisce?
Io credo che lui, per com'è come persona, lo subisce dentro. Prima lo subirà un po', ma credo che dopo, proprio nella partita, le gasserà un pochino.
C'ho
questa percezione, sì.
Allora, un altro momento a cui pensavo è appunto squadre che entrano in campo, vabbè, lì magari no, stretta di mano con tutta la squadra.
E no, perché poi ci sono state delle dichiarazioni. Lautaro,
dà la mano a Lautaro. Il famoso
unfollower
di Lautaro, ma poi la dichiarazione, no, proprio detto, ci sono rimasto male, gli ho scritto quest'estate, non mi ha risposto. Certo.
Quando Thuram festeggiava con Lukaku, poi andò a parlare e disse che non festeggiava più così.
Lo dico, ci rimane male quando scrivi a qualcuno e non ti risponde o capisce male. Sì.
È una delle cose di noi. È bruttissimo, possiamo dirlo. Anzi, ragazzi, rispondete ai messaggi, per favore.
Mi raccomando, capite bene.
Tra l'altro, sempre legato al discorso della stretta di mano.
Sì.
Nella storia ce ne sono stati. Però al massimo uno non ha stretto la mano all'altro. Sì. E qua potenzialmente magari ce ne sono tre o quattro che non gli danno la mano.
No, gliela daranno, dai.
Io penso che gliela daranno e speriamo anche che gliela diano, perché comunque poi sono, diciamo, che ognuno fa le sue scelte. Bene. Possono esserci
siamo persone
come tutti voi. Però insomma, diciamo che sicuramente quantomeno c'è curiosità per questo aspetto. Sì. Poi vedremo.
Sì. Ipotizziamo, segna.
Segna.
Fa un brutto gol, un bel gol.
Un gol importante, comunque, tipo, non so, un 1-1,
sì,
un 1-0.
Che vale. Esulta?
Sì.
100%.
Per me sì.
Tu dici di sì?
Ronaldo è esultato dopo i...
Anche in modo discreto, mi ricordo.
Dopo i 40.000 fischietti. Ma perché...
Se l'ambiente è pesante, molto molto pesante, secondo me sì.
Però dipende, secondo me. Dipende. Cioè, se tu... Alla fine Lukaku non l'ha raccontata.
No.
Noi l'abbiamo sempre raccontato tutto questo dalla prospettiva
dell'Inter. Sì.
Perché lui non ha mai parlato di tutto.
Anzi, ha detto quando parlerò
sono successe delle cose prima della finale, quello che è successo. Manca la sua versione. Io dico solo questo.
Vabbè,
sì. Questo
manca
la sua versione, noi l'ascolteremo prima o poi, non so quando. Però
No, ma è così. E tra l'altro ti dirò, se per caso dovesse andare bene per la Roma, magari con un Lukaku decisivo, io non escludo che potrebbe essere arrivato il momento di sentire
di
questa versione.
Anche secondo me. Secondo me, quindi, lui non esulterà però.
Tu dici che non esulterà?
Non esulta perché lui, secondo me, non ce l'ha col popolo Inter, con la gente dell'Inter. Se è successo qualcosa, o nello spogliatoio, o con lo staff, cioè non con il tifoso dell'Inter. Cioè, non penso che abbia mancato il rispetto il tifoso dell'Inter a Lukaku in quel periodo lì. Cioè, Lukaku, la percezione totale esterna, voleva giocare di più, magari, non so, pensava di essere titolare in quella finale, di essere il leader, e non lo è stato. Non lo so,
però è la... Con i tifosi magari lui non ce l'ha, però i tifosi...
con lui ha voglia, certo. Ovvio.
Cioè la seconda volta.
Il doppio tradimento. Sì. Certo,
nella testa del tifoso è quello.
Sì.
Vabbè. E
secondo me...
Vedremo. Il tempo.
So, capite perché questo Inter-Roma alle 18.
Peccato che non ci sia Mourinho, però è un peccato.
Però
sì,
non è una
peccato.
Novità.
Non è una novità. Non è una novità.
Di dire questo.
Dicevamo, facevamo prima un conteggio. Lui è tornato, ormai questa è la sua terza stagione in Italia, da quando è tornato. E di fatto ha affrontato l'Inter a San Siro solo nella prima, sia in Coppa Italia che in campionato.
L'anno scorso sul pulmino.
Sul pulmino, però con anche un bel post.
Un bel pulmino,
sicuramente.
Vedi,
un post di celebrazione alla fine. Comunque lui, in questo devo dire che è stato bravo, è riuscito sempre a... manifestare il rispetto verso l'Inter, ma allo stesso tempo
mantenendo vivo il fatto che è l'allenatore della Roma.
Assolutamente.
Vabbè,
Di fatto ieri ha detto mi dispiace non andare a Milano, ma mi dispiace per non essere in panchina
con la mia squadra,
per la mia squadra in qualunque partita, non
che,
solo
che è quello che dice sì. Cioè, Palmi, perché cioè, dici mi dispiace sono a Milano, però non sono con la mia squadra, ecco. Adesso sono allenatore della Roma e ci mancherebbe altro.
Certo.
Bellissimo, tutto questo sarà bellissimo alle 18, subito dopo Napoli-Milan. Io sono veramente curiosissimo di questa partita, perché non so se mettere già gli occhiali.
Tra l'altro se l'Inter
sparatina.
Ah, la puoi sparare subito. No, dicevo, se l'Inter per caso dovesse vincere va più 4, quindi bella pressione a tutti, a tutti.
E anche perché aggiungo una parziale sparata, sono malissimo gli abbiamo tutti dato il Napoli per morto troppo presto.
Hai ragione.
Tolgo subito. Ma troppo presto. Io sono d'accordo con Garcia quando dice abbiamo perso una partita con la Fiorentina male, malissimo, abbiamo sbagliato le cose, però cioè, detta male mi avete fatto il funerale troppo presto.
Vero.
Però era troppo scontato che succedesse così, certo, al primo
la prima
errore.
Caduta seria.
Però io sono un po' con te. Cioè, se Napoli riesce a trovare ritmo e a divertirsi di nuovo in campo, io l'altro giorno ho visto un Bara che si diverteva col pallone sotto i piedi. Secondo me Napoli può essere noiosa
quando gioca
anche
così,
quest'anno.
È pazzesco, Kvara,
è senza Osimhen.
Vi ricordo che lui ha rotto la Serie A
sì.
nella scorsa stagione.
Sì, quella leggerezza con cui fa quel rientro sul destro, sul gol, che sembra quasi un po' la persa, un po' ha perso
un
tempo.
È un bowler.
Sta prendendo il ritmo anche Nathan dietro. Nathan, che
un altro che
ovviamente c'aveva un compito complicato,
certo,
perché Kim non aveva Kim, veramente chiamato molto l'attenzione, però sta prendendo il ritmo anche lui.
Sì. Poi secondo me se ne parla sempre troppo poco, ma io sono innamorato di Raspadori. Io sono innamorato, cioè come fa a non giocare tutte le partite di
quello
tutto
è il suo ruolo
il
quello è il suo
sì,
ruolo
fa la differenza,
quello è il suo ruolo.
Cioè, avete visto come aggira, ragazzi, c'è Osimhen, c'è poco da dire, probabilmente il giocatore più forte del campionato, è verissimo, però Raspadori fa giocare in un modo gli altri che non
è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero bene, perché non dice mai una parola,
sì, quando gioca
lavora, quando entra fa il suo. Si vede che è proprio un bravo ragazzo, tranquillo e umile. Questo lo devi avere sempre in una squadra, per forza.
Il Jack. Vide calcio.
Jack. Punta per voi? Cioè punta con un modo di stare, non come interpretazione, ma cioè al centro di un tridente, come ruolo.
Sì, a me esterno, quando gioca non mi fa impazzire. Credo che nel corridoio centrale molto meglio.
Piuttosto sotto punta, sì, come facevano Sassuolo, lui e Scamacca, per dire.
Scamaccone.
Tra l'altro la Juve gioca pure sabato sera, giusto?
Sì.
Contro l'Hellas.
Sì, 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 sì.
E quindi potenzialmente Inter che potrebbe andare a più 4 e la Juve che potrebbe anche sorpassare il Milan.
Pressione totale.
Ragazzi,
rossoneri.
So che no, parliamo mai perché non è considerata fra le grandi, ma la Fiorentina lì, ragazzi.
È vero.
Con i punti ci siamo.
Fiorentina avvio clamoroso.
Pressione sul Milan, dicevamo. Come giudichi il percorso del Milan fin qui? Chiaro, non stiamo, in tutti i discorsi che stiamo facendo c'è un elemento, la Champions League, ma questo stiamo tenendolo a parte, stiamo guardando solo il campionato. Il percorso di vittorie, sconfitte, Inter, Juventus, diversissime tra loro, per motivi totalmente diversi, ma due sconfitte, Inter e Juventus.
Sì, ma diverse. Ieri ovviamente l'espulsione ha segnato la partita, ma il Milan stava facendo la partita fino a quel momento e la Juve stava facendo veramente fatica a passare al centrocampo, quindi anche senza essere pericolosissima solo l'azione di Giroud, e il Milan stava facendo una buona gara, e con l'Inter è vero che lì ha perso peggio, però l'avevamo già parlato anche prima, il campionato è lungo e diventa sempre più importante vincere tutte le altre, che lì non sta sbagliando mai, che i confronti diretti, anche se poi noi ci centriamo tanto su queste partite perché ovviamente sono importanti, perché sono i rivali più forti del campionato.
No, sicuramente. Diciamo che non è tanto, secondo me, la differenza della sfida, che su questo è in dubbio, cioè più che altro di come è arrivata la sconfitta, però c'è quell'elemento legato al modo di difendere che è particolare,
sì.
No?
Sì.
E perché
quelle situazioni sono simili a quelle dell'Inter.
Sì, oggettivamente sì. E poi lascia stare che il protagonista è stato Ciao in entrambi i casi, potrebbe magari trovarsi anche Tomori in quella situazione, anche se forse rispetto a Ciao ha più esperienza, è più abituato a difendere in quel modo. Però comunque ti prendi dei rischi non indifferenti, questo sì.
Sì, sì, assolutamente. Poi anche se sta giocando molto bene al di davanti alla difesa, non è lo stesso che avere Krunic, che è un giocatore molto più strutturato fisicamente, che può dare una mano anche a quei due centrali che giocano da soli tantissimo tempo uno, sì, contro uno. E lo sappiamo, quando difendi così uno contro uno con 60 metri dietro, con 40-50 metri dietro, il primo errore è devastante, perché è un'occasione chiarissima di gol. Però loro giocano così e sono convinti di questo, e finora sta pagando, sono lì e stanno giocando bene.
Rientri che ci saranno ovviamente importantissimi, penso innanzitutto a Teo Maignan,
anche se Mirante ieri
bravo, lo bravo Mirante. Hai capito?
Non potevamo non dirlo.
In redazione oggi, stamattina, ho sentito qualcuno che ha detto: ragazzi, ma Mirante è il miglior terzo portiere del campionato, come Giulio Sergio, quello era del mondo, sì, per Spalletti. Non male, cioè,
no, ha fatto
il suo.
Ha fatto anche più del suo, ha fatto almeno quella doppia parata bassa, non spuntata.
Vale. Quella, no, la seconda della doppia parata è fantastica,
sì,
vero?
Sì, sì. No, ma al di là, di solito il terzo portiere è un ragazzino giovane della primavera o un giocatore
come Tommy Berni,
che hanno giocato poche partite. Il Mirante è un giocatore che ha giocato tante partite in Serie A e in squadre anche importanti.
Vero, sì, vero, vero.
Avrà 200 presenze in Serie A Milano.
Sì,
si ritirerà fra 5 anni.
A 45 anni.
Se non ricordo male, ieri Pardo in telecronaca diceva che l'ultima partita che aveva giocato, non so se era di Champions con la Roma, e l'ultima comunque con la Roma in Serie, cioè con la Roma.
Sì, sì, era in Europa League, la semifinale con lo United.
Ecco.
E poi era entrato tipo 7 minuti
col Verona,
esatto,
alla fine. Un giorno vi promettiamo che porteremo un terzo portiere.
Questo è il nostro
è
grande
idea,
obiettivo.
Perché per me il ruolo del terzo portiere cioè apre profili.
Quanto è affascinante.
È troppo affascinante.
Io li ho avuti belli.
Allora, ecco, perfetto. Volevo arrivare esattamente lì. Raccontami dei tuoi terzi portieri.
Il primo e il migliore in assoluto per me,
Giulio,
in Italia, era
Lupatelli. C'aveva ancora il basettone.
C'aveva ancora il 10.
Il basettone, il 10 perché a Firenze non abbiamo fatto come a Verona, che hanno fatto questo asta per prendere i numeri, no? Quando mi racconto questa cosa.
Fantacalcio.
Pazzesco.
Lupatelli, pazzo.
Pazzo totale. Ma lo spazio io facevo un bene, perché ci teneva tutti uniti, cioè era uguale che c'erano 10 stranieri, 10 italiani, ci teneva tutti insieme. Questo era un lavoro importante che ci facevano altro che benissimo la squadra.
Dai, chiamiamolo Lupatelli.
Sì,
anche.
La vita del terzo portiere.
Sì.
E poi Berni.
Tommy Berni.
Uno spettacolo.
Dove sta adesso Tommy Berni?
Vive in Ibiza, sereno, tranquillo. Cioè,
Marca
meglio di così.
Vela,
cosa gli devi dire?
Niente.
Mamma. A me di Berni distrugge il fatto che non so se abbia cominciato la carriera o comunque ha giocato nel Wimbledon.
Sì, vero, 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 vero.
Lui parlava benissimo inglese per questo, sì, sì.
Cioè, tipo con un accento British,
sì, sì,
certo.
Tipo Pascal.
Ma
no?
Mangiava solo fragole e panna.
Fragole, panna e champagne.
Tra l'altro. Vi aspettiamo, cari amici terzi portieri. Però, diciamo prima... Giro di boa, perché il giro di boa forse è a metà. Un quarto.
Ma cos'è un giro di boa, soprattutto?
Io ho questa cosa tipo di luna rossa che gira.
È quello, cioè,
penso sia quello.
È una metafora marittima, comunque, mi confermi. Beh, penso boa. Boa. È un boa tipo il serpente.
No.
Okay.
Mi sento di dire di no. Cioè, non è un boa che
si attorciglia, ok.
Quindi è il momento?
Sì, dai,
così
proprio? Spariamo un po' di...
È il momento, mettila sotto. Ta-ta-ta-ta. Crocchetta.
Cosa vogliamo sparare?
Ma dai, tienila su. Ma che tu abbassi? Non so perché non ti piace questo sottofondo un po' invasivo.
Bisogna fare qualcosa per sti occhiali, ragazzi. Non si vede nulla. Terribile.
E io starei, non so, potremmo sparare i giocatori che sin qua ci hanno un po'.
Lucido, pensare.
Gasato.
E che non siano banali.
Ah, ok, quindi magari stiamo un po' fuori dalle prime posizioni.
Vai, vai.
No, dai, possono essere anche delle prime posizioni, ma non banali, ecco, dai.
Ecco.
Va bene.
Vai.
Vai tu.
Vabbè, io devo dire che sono gasatissimo
da
Mattia Soler, con quella suola. A me tutti i giocatori che usano la suola mi fanno impazzire. Tra l'altro la Juve ha già, credo, offerte per lui. Lo venderà per 150 milioni sì. la prossima estate. No, secondo me tanta roba, no?
Beh, sì, tantissima.
Spettacolare, divertente. Poi i giocatori che divertono.
Vabbè, posso dire, a me diverte il Frosinone.
Bravo. Per me...
Non l'avrei
veramente...
mai detto... Mai detto una cosa del genere, ma è divertente da vedere.
Ma poi quel tridente lì, anche quando ci sarà Caio, poi certo. Quanto ci divertiamo. Caio,
è entrato.
Sì.
No.
Cuni
mi diverte un po' meno per ora.
Barrenechea al centrocampo.
Sì.
Anche se il mio giocatore preferito non lo sparerò, ma è Oyono.
Oyono, grande Oyono. È un Frosinone frizzantino.
Sì. Un po' così.
Com'è che dicono lì? C'hanno la tigna, no?
La tigna ciociara.
La tigna
ciociara. È un po' come la garra ciarrua.
Chissà se Sule sa cos'è la tigna ciociara.
Secondo me lo sa.
Grande comunque, Sule. Ti stiamo seguendo e ci stai facendo divertire.
Ti stimiamo.
Sì, molto.
Vieni a trovarci.
Vieni a trovarci quando vuoi.
Certo, quando vuoi.
Vai, ditemi i vostri.
Vado?
Vai.
Vado. Ah, ragazzi, forse sarò di parte, perché sono di parte, ovviamente, ma possiamo parlare di Jack Bonaventura.
Vabbè, sì, sei di parte. Cioè, no, nel senso, no, sei di parte, però cioè, Bonaventura... Tornata in nazionale.
Tornata in nazionale e ha fatto anche gol. Quando ha giocato.
Primo con l'Italia.
Jack Bonave.
Per me giocatore sottovalutatissimo nella sua carriera.
Gliel'ha chiesto anche Federica Zill.
E lui cosa ha detto?
Ha un po' dribblato la domanda.
Come per dire...
No, per me sottovalutatissimo. Inizio stagione pazzesca. Gol, assist, eccetera. La Fiorentina è nella parte più alta della classifica. Credo che ci sia poco da aggiungere... Per Jack.
Avresti voluto giocare un po' di più con Jack. Ci hai giocato poco alla fine.
Almeno un annetto in più mi sarebbe piaciuto. Però vabbè, è andata così.
Però non sarà mai come David Pizarro per te.
Cos'è per te David Pizarro?
Pizarro è...
È tipo il tuo fratello maggiore.
Tipo il tuo maestro Yoda.
No, era troppo... troppo facile giocare con lui. Cioè io nel momento di difficoltà, quando ero in mezzo a 2-3 e lo vedevo lì, per me era una luce, no? Dicevo gliela do a lui
bello,
è andata
bella questa cosa.
Una luce Pizarro.
A Pizarro prima o poi
viene anche lui?
Lo terremo qua.
Aspetta, eccoci qua.
Ci teniamo qua.
Aspettiamo Peck.
Allora, io ho pensato due. Flaco Colpani.
Metti d'accordo tutti.
Bravo
Flaco Colpani.
Ma poi un italiano col soprannome sudamericano me comunque già ti avvicina.
Poi vado contro, non controcorrente, comunque nell'ultima ha fatto un errore.
Le piace il mare, grave. Le piace il mare.
Sì, oggi sono metafore marittime.
Controcorrente già.
Nostromo Markowski.
Boloca.
Insomma
è Boloca, proprio di tigna ciociara. Lui ha fatto benissimo col Frosinone. Non so se è sulla scia di Locatelli, Frattesi, quelli lì al Sassuolo, però secondo me ce l'ha. Quel doppio mediano funziona bene. Non è giovanissimo perché
cos'è, 98?
È 98 comunque, 98. Ma anche il Flaco
pure.
Quindi dici che faranno cassa anche lì?
Sì, penso, cioè la politica del Sassuolo è quella. Boloca, mi casa. Dovrebbe arrivare un po' più in porta, però ci arriverà.
Aspettiamo anche lui.
Sì, aspettiamo.
Normale.
Aspettiamo tutti noi.
Possiamo togliere gli occhiali.
Sì, la vista è andata...
È drammatico.
Sì.
Ok.
È andata in fumo.
Ecco.
Eccoci, queste erano le nostre sparate.
Sì, queste erano le nostre sparate.
Tra l'altro c'è un segno terrificante rosso.
Mi distruggono. Veramente. Ah, il pallone adesso.
Bello il pallone così.
La pelota. Ecco.
Quindi si parla in spagnol.
Classico.
Il classico.
Tra l'altro un divertente scherzo. Stavo cercando una metafora marittima, ma non mi è venuto.
Basta.
Non lo so. Un divertente scherzo del destino. Giovedì c'è il classico di Eurolega su DAZN. Real Madrid-Barcellona, un classico tira l'altro.
Come si dice in spagnolo? Il classico tira l'altro.
Un classico, classico attrae all'altro.
Vabbè, facile. Certo.
Mentre Barça-Real sabato alle 16.15. Non al Camp Nou, ovviamente.
È vero, è vero. Questo mi fa pensare un po' quando c'erano i lavori al Bernabéu durante il Covid, che si giocò al centro sportivo.
A Valdebebas.
Però che non c'era gente, qua invece ci sarà, Montjuic, ci sarà la Montjuic, gente. Montjuic.
Liga clamorosa. Cioè, per guardare la classifica.
Bellissimo. Sai che in questo momento si è avvicinata abbastanza la Premier. Cioè, io la vedo.
Questa è da occhiali, però.
Questo occhiali. Questo è occhiali. Due o tre squadre.
Graduati anche.
Graduati. Li metto così, tipo un.
un monocolo.
Sì, esatto.
No, mancano le concorrenti un po'.
Ma sai perché, Borca? Perché io gioco a videogiochi, appunto, certo, di calcio. E di solito io faccio sempre una squadra Premier. Con giocatori. Quest'anno invece la voglio far liga. Cioè, quindi.
Cioè, il tuo parametro è questo.
È questo.
Non so, ci sono tantissimi giocatori che mi piacciono. Tu, lascia stare Reale, Barça.
Buttare un po', vai.
Real, tutto il centrocampo del Real a me mi manda fuori. A parte che io sono tipo il tipo Arda Guler, lo aspetto come
tutti
come
lo
pochi
aspettando
al mondo. Cioè, vabbè, ma tutti, Tchouaméni, Modric, tipo
vabbè, Modric,
tutto, Valverde, cioè, quel centrocampo lì è spaziale. Poi ci sono tutti questi giovani del Barça che appena mettono piede in campo fanno gol.
Ma basta.
Lo so, Barca, però è così, effettivamente.
Guiu. Primo pallone, gol. Con l'Atletico.
Il Girona poi è spettacolare, ragazzi.
Allora, classifica della Liga. Real 25 subito dietro chi c'è?
Il Girona. 25
Girona.
Pure.
Girona 25 punti, Barça 24, Atleti 20.
Girona de Michel.
Girona. Proprietà City, City Football Group.
Lavorano bene.
Il Girona.
Dici che le fanno giocare bene apposta perché sono City. Quindi vogliono
certo. Sì, sì,
che la palla
giri in un certo modo.
Che la pelota.
No, ma è proprio filosofia. Però al di là di questo, classifica pazzesca. È un classico sabato, 16.15, in cui ci sono questa valanga di giovani del Barcellona, ma anche qualcuno decisamente più anziano, ma decisamente forte.
Sì.
E Real di un Ancelotti un po' nervoso nell'ultima partita col Siviglia.
Un po'
tenebroso.
Vabbè, Siviglia Real Madrid è una partita famosa sempre per queste
tensioni.
È sentita.
Sì, molto, molto.
Poi c'era anche uno sempre calmo in campo, no? Cioè,
Sergio.
Che affrontava
però ecco, anche tipo il ritorno di Sergio Ramos.
Che roba
ha fatto bene alla Liga.
Ma certo.
Benissimo, bellissimo.
Ma poi a
ma quella è la cosa lì con Rudiger, è chiaro, bellissimo. È provocatorio, però.
Non si fa, non fatelo a casa, ma è bellissimo.
Fatelo se volete con vostro fratello, vostra sorella, però.
Tira le guance. Ma avete mai visto quello che tira le guance a uno?
Sì, lo facevo con mia sorella, appunto.
Sì, bellissimo.
Qua si fa gol, ragazzi.
Quasi fa gol.
Che
una...
fatto, come avevamo detto, di Lukaku.
Non puoi esultare.
Non esultava.
Non avrebbe esultato.
No,
però si è disperato parecchio.
Non si è disperato
perché comunque è il difensore che più gol ha fatto in assoluto, credo, in carriera.
Cioè, Sergio Ramos è totem. Sì.
Tornerà in nazionale, secondo voi?
La vedo difficile.
Ma guarda.
Però visto Campo Jack Bonaventura.
No, scherzo. Secondo me no.
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 È difficile.
No.
Anche dai, perché sono diciamo in una fase di non so dirlo.
Quella cosa là.
Sì, esatto. Cioè, una fase nuova, una fase di costruzione.
Sì.
Come finisce il classico Puma? Lo chiedo.
Come finisce?
A Borca che lo chiedo a fare.
4-4.
4-4. Ma segno 4 gol Mark Guiu.
Mark Guiu ne fa uno.
Ah,
no, perché è sulla scia proprio classica di ho fatto gol. La famosa.
Il teorema di Parolo.
Il teorema Parolo. Certo. E secondo me, effettivamente avrà un'occasione, quantomeno.
Sì. Per me vince il Real.
Vince il Real. Quindi sarebbe anche una discreta spallata,
sì,
poi, no?
Ma la Liga è lunga.
Ma Borca è scaramantico.
Non sono convinto.
Alvaro era arrabbiato, no? Dopo...
Sì.
Tuo
mio figlio
era arrabbiato.
Era...
Perché?
Perché per lui il primo gol che l'hanno annullato al Real era buono.
Ah.
Detto,
C'è il VAR,
ci sono le righe, anche se è un centimetro.
Guardate gli highlights su DAZN, ma non me lo dimentico, caro Borca. L'aneddoto sul bus.
Bravo. L'avevo già dimenticato io. Parlando dei posti dell'autobus quando arrivi a uno stadio così caldo, c'è stato un periodo quando si andava, il Real Madrid andava al classico a Barcellona, a volte succedevano delle cose un po' cose che non vogliamo vedere, ma lanciamento degli oggetti eccetera eccetera. Quindi quando si stava per arrivare, il capo della sicurezza del Real Madrid diceva ai giocatori di mettersi tutti sul corridoio centrale,
ah,
per non stare attaccati ai vetri,
perché era rischioso
in caso che succedesse qualcosa. Non succedeva sempre, però così non rischiavi di
sfondare il finestrino,
il vetro eccetera. Quindi si mettevano tutti dritti nel corridoio finché si arrivava dentro allo stadio.
Viva lo sport.
Chi era il capo della sicurezza del Real Madrid?
Alberto
Muñoz.
No, però adesso c'è un altro Alberto.
Il momento?
Sì. Certo. Croccata d'oro, siete d'accordo?
Sono primo.
Non ci sono più i tuoi amici ad aiutarti oggi.
Adesso no. Sei spalle al muro.
Mentre il mondo va rotoli, io me la godo con Crocchetta.
Alberto Veia! Croccata d'oro, il grande ritorno.
Suoni country un po'.
Come stai? Tutto bene?
Hey cowboy!
Hey cowboy! Bello cavolo! Vi ricordate il film sul Rabiot, Cavallo Pazzo?
Cioè, sì, abbiamo
parlato all'inizio della scorsa stagione.
Sì, sì, quarta puntata. Mi ricordo.
Bello. Ufo Rabiot.
Bravo.
Bellissimo.
Bravo.
Come va ragazzi?
Bene,
siete carichi?
Bene. Sì, hai visto. Bella puntata. Bella puntata.
Oggi una crocchetta d'oro contento. Particolare. Perché ci proiettiamo al prossimo weekend.
Sì.
E sarà il weekend dei tradimenti, in qualche modo, dei grandi ritorni.
Hai voluto usare questa parola?
Sì, vabbè. Romelu Lukaku che torna a San Siro sarà trattato, tra virgolette, come un traditore.
Ne abbiamo parlato.
Oggi parliamo di grandi tradimenti nel calcio. Ognuno di voi ha una pulsantiera, vi mancavano, non li usiamo da almeno 2 anni. Tipo.
Esatto.
Ok, vi farò delle domande. Ogni domanda varrà un punto quando risponderete in modo corretto, altrimenti vi toglierà un punto se risponderete nel modo sbagliato. Bisogno di carta e penna, Marco, dammi una carta e una penna.
Una carta e una penna.
Ricordiamo la classifica.
Ricordiamo la classifica dominata da Borja Valero Iglesias.
Grande.
A 2 punti, mentre Marco Russo e Matteo Palmigiano sono ancora a 0, miseramente.
La panchina traballa. Marcello Parisi, pensiamo sempre.
Va bene.
Amico.
Borca, Marco, Puma.
E questo.
Cioè, e fin qua ci siamo.
Fin qua.
Quando volete iniziamo, ragazzi.
Sì.
Quello tra i tradimenti nel calcio che personalmente mi ha segnato di più è quello di Ronaldo il Fenomeno, che nel 2007 torna in un derby con la maglia del Milan e segna contro l'Inter.
Citato anche quello.
Sì, sì.
Ci hai ascoltato quindi prima.
Bravo. Ti ho ascoltato.
Bravo.
Non è vero, ma
okay. È vero, però ok. Partiamo dalla prima domanda. Nel famoso derby di Ronaldo nel 2007, chi era il numero 16 dell'Inter in campo? Marco.
Bordisso.
Bravissimo,
bravo,
un punto per Marco.
Non so come la sapevo questa cosa, però...
Forse leggendola da qui... Vabbè.
No, giuro di no. Vai, un punto.
Domanda numero 2. Chi era in quel derby invece il numero 18 del Milan?
Jan Kulowski.
Bravissimo, Puma.
Mi ha rubato il tempo.
Passo no,
così,
Dai, Borca, non mollare. Domanda numero 3. Restiamo in quella partita. Restiamo su quella partita. Chi è che ha fatto l'assist a Ronaldo il Fenomeno? Se non la sapete, vi do delle opzioni. Pronti? Gattuso, Pirlo o Seedorf?
Gattuso.
Risposta corretta. Matteo si porta 2 punti.
Ho delle vibes degli anni passati.
Andiamo avanti. Domanda numero 4. Nel 2009 Carlos Tevez passò dallo United al Manchester City. Quanti gol ha segnato l'argentino da ex ai Red Devils? Quindi con la maglia del City contro il Manchester United. 1, nessuno o 3? Matteo.
Nessuno.
Risposta sbagliata, perdi un punto.
Perdo un punto?
Ha segnato, sì, l'ho premesso. Ha segnato 3 gol con la maglia dei Citizens contro il Manchester United.
Grazie, okay. Perché avevo fatto così, volevo dire uno che voleva andare in negativo.
Puoi andare in negativo. Ok, andiamo avanti. Dovete dirmi almeno 3 nomi di giocatori che hanno giocato prima nel Barcellona e poi nel Real Madrid.
3 giocatori?
Prima nel Barcellona e poi nel Real Madrid. Vai, Borca.
Laudrup. Soler. Miglia.
Saranno giù. Io pensavo solo a Figo.
Io se l'Ades è Figo.
Se è corretto l'ordine di squadra, siamo controllo.
Vai in fiducia.
Controllo.
No, controlliamo.
Perché i due che non conoscete sicuramente possono essere sbagliati.
I due?
Mira, Sofia.
Sì, tu me miras. Ok. Io avevo detto dal Barcellona Real Madrid ed effettivamente Michel Soler è passato dal ha giocato prima nel Barcellona e poi nel Real Madrid, okay. Quindi è giusto, l'altro era?
Laudrup.
Mia.
No, Laudrup Mia, è corretto.
Sì, sì. Laudrup sì.
Mia.
Ma Mia non è Roger Mia.
No,
cioè,
il figlio
letto alla spagnola.
Luis Mia ha giocato prima nel Barcellona e poi nel Real Madrid.
È tutto giusto,
quindi un punto per Borca Valero.
È l'anno di Borca Valero, ragazzi.
Restate concentrati. Un punto a testa, ma andiamo avanti. Adesso
Maledetto Borca Valero.
Restiamo sul classico, però voglio sapere al contrario due nomi di giocatori che hanno giocato prima nel Real Madrid e poi nel Barcellona.
Quanti?
Due.
Prima nel Real Madrid e poi nel Barcellona?
Io ne ho trovati giusto due. Uno è
uno
forse
è
il primo grande tradimento della storia. L'altro passa un po' in sordina. Cioè, è stato una
Luis Enrique e Alfonso.
Allora, Luis Enrique è corretto.
Giusto.
Alfonso.
Alfonso me lo ricordo come giocatore.
Io Betis,
controlliamo perché io avevo segnato Samuel Eto'o.
Euro 2000.
Sì, bravo, sì.
Io avevo segnato Samuel Eto'o, vediamo
in effetti,
Alfonso.
In effetti.
Prima Real Madrid e poi Barcellona.
Mamma mia!
Borca scatenato. È in vantaggio, si porta due punti, però parlavamo di Liga, quindi magari ci sta che fosse più ferrato.
È un parziale 3-0.
Adesso cambiamo argomento.
Per Borca Valero.
No.
Due punti Borca, un punto Marco, un punto Matteo, ricordiamo. Sì. Andiamo avanti. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, okay. Il traditore precedente. No, scherzo.
Stai attento.
Il suo primo gol da ex contro l'Inter arriva su calcio di rigore. Dovete dirmi chi era il portiere dell'Inter. Vai, Marco.
Giulio Cesar.
Risposta sbagliata.
Castellazzi.
Risposta
era Castellazzi.
Giusta. Quindi Marco perde un punto e va a zero. Matteo ne guadagna uno e va a due.
Ma nella mia testa è Giulio Cesar. Sei certo?
Sì, sei certo. Sono certo, l'ho controllato. Andiamo avanti, ci spostiamo in Inghilterra.
Hanno suonato alla porta.
Ci spostiamo in Inghilterra. Parliamo di uno dei traditori per eccellenza del calcio inglese stavolta, cioè Ashley Cole, che passò dall'Arsenal al Chelsea.
Ashley Cole poi ribattezzato.
Bellissimo. Sì, perché era un mercenario, diciamo. Vabbè, adesso stiamo parlando male di lui.
Sì, veramente.
Vabbè, tanto non ci ascolta, ma parliamone male.
Dovete dirmi, tra Blues e Gunners, con chi ha segnato più gol Ashley Cole? Borca.
Gunners.
Risposta corretta.
Allora, posso dire, meno male perché avrei detto Blues.
Io perché
ha giocato meno partite con l'Arsenal, ma ha segnato due gol in più. Quindi Borca 3, Marco 0, Matteo 2.
Tra l'altro all'Arsenal secondo me era incredibile Ashley Cole. Cioè, al Chelsea non mi è mai piaciuto. Non mi gasava più.
Mai piaciuto.
Ultime due domande, ragazzi. Possono cambiare tutto.
Vai. Mamma mia.
Il 29 ottobre 2016, Gonzalo Higuaín segna con la maglia della Juventus contro il Napoli. Con quale piede? Matteo.
Sinistro.
Risposta corretta. Quindi Matteo 3, Borca 3, Marco 0.
Io stavo per dire a Pepe Reina, dicevo chi è il portiere.
Pepe Reina.
Torniamo nel derby di Milano, chiudiamo così. Direi Borca contro Puma.
Sì, io non rispondo.
Un altro grande tradimento, Bobo Vieri, che nel Milan però non ha lasciato il segno. Sapete dirmi quanti gol ha segnato in rossonero?
Uno.
Contro
Empoli.
Bravo!
però
ne ha fatto uno, no? Ha fatto uno.
La risposta esatta è due.
Perché? Un in Coppa Italia forse.
Quindi
ho perso il punto.
E quindi hai perso il punto.
Vabbè, ragazzi,
me l'ha regalato.
Borca Valero Iglesias si aggiudica anche questa puntata.
È in fuga più che mai. No, lo puoi dire se vuoi.
Gallina
in fuga. Mamma mia, ragazzi.
Qui c'è un verso di un
senza... Aspetta, ce l'ho.
Di un pollo.
No, un pollo. Citazione.
Del pollo. È stato perfetto.
Senza l'aiuto questa giornata.
È vero, anche senza...
Due su tre senza aiuto.
È andata
così.
Così. Grande Borca.
Borca in fuga.
Borca.
Bravo.
Sei ingiocabile.
Vabbè, l'inizio. Manca tanto.
È tipo Bradbury in questo momento.
Ha detto mio amico Marco, siamo al primo giro di Borca.
Alinghi che fa il giro.
Ero ci stato vediamo... profetico a inizio anno.
Sì, sì, sei stato buon profeta. Ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Cumbia.